Bene, continuo io, sono Flavio Tabanelli del Movimento Solidarietà. Il mio intervento vuole essere una breve elaborazione intorno al concetto della creatività umana, quindi è una grande sfida che mi sono posto, no? E naturalmente questo intervento sarà solo un'introduzione in qualche modo. Questo problema della creatività umana, che tanto poniamo al centro del senso di quello che facciamo come organizzazione, può essere affrontato anche andando a vedere come i nemici storici della nostra organizzazione, anche se non diretti, si sono scagliati a suo danno, no? contro questa creatività umana. Cioè, in altre parole, filosoficamente l'oligarca, no? L'oligarchia si muove tendendo a negare che ogni uomo abbia una capacità creativa sua, innata, sovrana, e tende a riservare per sé e i risultati di un certo sviluppo culturale e anche le idee che sono la sua base, no? Le pensa piuttosto come una sua prerogativa e non una prerogativa dell'umanità. E quindi io ho provato a organizzare questa breve rassegna, queste mie riflessioni per voi, partendo dal lavoro che ha portato avanti con una certa meticolosità e una certa pazienza un esponente dell'oligarchia britannica, un certo Aldous Huxley. Questo signore che è proprio al centro, nel XX secolo è stato al centro di tutta una serie di operazioni o di elaborazioni e lucubrazioni dell'oligarchia britannica. Aldous Huxley, per dire qualche riferimento biografico, nacque nel 1894, appartenne a una famiglia di altre figure, no, che risultano importanti e note, no? Uno scienziato, Thomas Huxley, scienziato della biologia, fu suo zio, eccetera. Quello che mi sono segnato come aspetti biografici sono soprattutto è una lista che per me serve come un appunto nel caso si reputasse che sia importante proseguire ad approfondire il suo ruolo. Mi sono segnato le date di libri, di opere che ha scritto, ricordando anche, come vedremo adesso passando le rassegna, il soggiorno che lui fece in Italia lungo qualche anno, no? durante il fascismo. Questo potrebbe essere interessante, andare a vedere che come mai gradì stare in Italia in quel periodo, no? E che cosa i libri che scrisse in quel periodo che relazione hanno con quella fase politica. Lui cominciò negli anni 20 facendo recensioni teatrali, poi cominciò a scrivere questi romanzi, Leda nel 1920, Giallo Cromo nel 1921 e nel 23 Passo di Danza. La sua residenza in Italia comincia proprio nel 23 e termina nel 30 e soggiorna in Italia con H.D. Lawrence, altra figura, no? dell'establishment inglese, insomma. Una sosta, cioè una pausa di questo soggiorno è tra il 25 e il 26 perché va in India. Poi, sempre in questo periodo, scrive Foglie secche, tutti i testi che non ho ancora letto. Nel 28 scrive Punto contro punto, Il giovane Archimede e Dopo i fuochi d'artificio, e nel 30 La catena del passato. Il testo uno dei testi che ho letto per prepararmi è invece del 32, Il mondo nuovo. Poi si passa a L'eminenza grigia, che ho cominciato a leggere ma non ho terminato, del 1941, L'arte di vedere, 1942, questo l'ho letto in passato, su ipotesi di come funziona l'occhio, ma questa è tutta una cosa secondaria probabilmente, comunque se ne potrei parlare. Del 44 è il tempo si deve fermare, del 45 è la filosofia perenne, un altro testo che fu acclamato come importantissimo. Provo a dare un'occhiata, ma non mi è sembrato di particolare importanza rispetto a quelli di cui vi voglio parlare adesso. Poi dopo I diavoli di Loudon, del 52, Le porte della percezione, 1954, altro testo di cui voglio parlarvi, Paradiso inferno, del 56, Ritorno al mondo nuovo, del 1958, in cui elenca lunghe osservazioni sul testo scritto nel 32. E l'ultimo testo, uno degli ultimi testi, L'isola, del 62. Bene, detto questo, mi addentro a raccontarvi brevemente il romanzo del mondo nuovo e poi seguendo lui, a evidenziare i punti più importanti del mondo nuovo così come lui li rielaborò, così come lui ci pensò sopra, ci scrisse sopra, ben 25 anni dopo, no? Nel 58 o poco più, nel Ritorno al mondo nuovo. Il Ritorno al mondo nuovo è un romanzo abbastanza agghiacciante da leggere, devo dire che mi ha abbastanza turbato. Colpisce molto perché appunto scritto nel 32 potrebbe essere classificato nei romanzi di fantascienza, no? In qualche modo. In questo romanzo si immagina una società futura retta da un governo mondiale, un unico governo, che delega certi poteri a una dozzina di controllori, di governanti, di governatori che amministrano certe fette, certi settori del pianeta Terra, e si tratta di una società retta secondo particolari criteri di razionalizzazione. Per esempio, per cominciare, crescere in famiglia viene reputato come una delle cose più pericolose, più brutte che possono accadere a un figlio, no? A una persona che nasce, a un essere che nasce. Pertanto, da tempo quasi immemorabile, è stato organizzato un sistema per cui si nasce tutti in provetta, dentro uteri artificiali che vengono posti su dei nastri trasportatori che simulano particolari condizioni che replicherebbero quelle per cui un feto dentro un utero percepisce, no, in relazione già con l'esterno, e si nasce, come dicevo, in provetta, dopo però essere stati dopo che si è deciso che funzione si dovrà giocare nella società, si dovrà avere nella società. Coloro che dovranno appartenere alla classe degli individui alfa, cioè gli eletti, quelli che dovranno assicurare la gestione del mondo nuovo, saranno allevati nel modo migliore possibile, benché in provetta. Mentre coloro che dovranno fare parte delle classi successive, sottostanti, i beta, fino agli ultimi, i gamma, no? Che sono proprio i reietti della società, verranno disturbati nel proprio sviluppo embrionale, tramite iniezioni di sostanze chimiche che ostacolano lo sviluppo e fisico e cognitivo. Per esempio, c'è un esempio, coloro che dovranno diventare meccanici che riparano gli aerei e che dovranno magari trovarsi in situazioni in cui devono lavorare a testa in giù o cose del genere, già quando sono embrioni verranno delle volte capovolti in queste provette, no? Per farli abituare a questi shock gravitazionali. L'altra faccia della medaglia qual è? Che nelle relazioni sentimentali il formarsi di una coppia stabile è qualcosa di deplorevole, pertanto gli individui sono incoraggiati alla promiscuità, a non tenere mai una relazione per più di una settimana e così via. E allora il problema si risolve, c'è una chiusura, no, di questo sistema in che cosa? Nel controllo della procreazione. Siccome tutti devono svilupparsi dentro provette, dentro embrioni artificiali, dentro uteri artificiali, bisogna che i rapporti sessuali ordinari siano sempre sterili. E quindi le donne girano con, anziché delle cinture, girano con delle cartucciere. In ogni cartuccia praticamente c'è una pillola anticoncezionale e loro tutti i giorni ne assumono una, queste cartucciere che sono anche alla moda, no? Sono di colori diversi, di stile diverso, come a seconda del vestito che devo portare, della borsetta, delle scarpette, eccetera. E in questo mondo nuovo quindi già intuiamo che c'è una stretta organizzazione gerarchica, mansioni prestabilite e figure che sono state proprio sviluppate, cioè individui che sono stati proprio sviluppati o ostacolati nel loro sviluppo affinché possano perfettamente adattarsi alla mansione spesso noiosa a cui sono chiamati, no, per tutta la vita a lavorare. Un esempio per come questi individui, dopo che sono nati, vengono ulteriormente condizionati è quello, per esempio, della quella che lui chiamava ipnopedia, cioè l'idea di per cui io condiziono mentre dorme il bambino, appena nato nei primi anni, mentre dorme io lo condiziono facendogli ascoltare con dei nastri registrati costantemente certe frasi che sono adatte a fargli introiettare certi principi di come si sarà sottomessi in futuro, no? In questa società. Altre tecniche sono, una veramente raccapricciante che lui espone a modo di esempio, è quella in cui in un bellissimo salone tutto pulito, con una parete a finestre, soleggiato, dei bambini di una qualche, non so, 7-8 mesi, un po' di più, vengono portati da delle infermiere, vengono tutti dal carrello in cui sono stati portati, vengono appoggiati per terra e questi bambini che cosa trovano? No? Queste finestre soleggiate, dei bellissimi vasi da fiori con fiori lì tutti colorati che riflettono la luce con questi splendidi colori e dei bei libri per bambini, no? Figure, queste cose. Naturalmente in questa scena a cosa assistiamo? Ai bambini che, attirati dai fiori, attirati dai libri, si precipitano. Non appena hanno in mano i libri e non appena sono vicini ai fiori di cui vogliono sentire gli odori, tam! Immediatamente da altoparlanti nascosti nella stanza vengono prodotti suoni che turbano i bambini, e come se non bastasse il pavimento viene percorso da scariche di corrente elettrica. L'effetto quale vuole essere, no? Di fare sì che questi bambini destinati a diventare di classe gamma o classe beta, eccetera, associno sensazioni di dolore alla bellezza, poiché solo gli individui di classe alfa dovranno avere a che fare con la bellezza, gli altri dovranno starne il più lontano possibile. Questa società ha il suo tran tran, il suo proseguire, e c'è un altro elemento importante che mi permetterà poi di collegarmi anche alle porte della percezione. L'altro elemento importante è l'uso della droga. Siccome si prevede che certe mansioni dopo un pochino, no? Per la loro noiosità o per la loro pesantezza possano stancare, appunto, e quindi in generale questi esseri, questi cittadini di questo governo mondiale possano di tanto in tanto porsi domande oppure avere episodi di insopportazione, allora in società è disponibile a poco prezzo, in grandi quantità, la droga perfetta. La droga perfetta, chiamata Soma, è una droga che Huxley paragona al cristianesimo dicendo ha tutti i pregi del cristianesimo meno i difetti, ovvero è una droga che offre estasi, a più non posso, tutte le volte che l'assumi esci fuori, vai nell'altro mondo, però non hai sensi di colpa come te li darebbe il cristianesimo, non hai scrupoli, no? Ed è proprio solo il bello, no, delle estasi mistiche dei santi, dei martiri, dei profeti, no? Ecco, così. E questa droga è diffusa, ce l'hanno tutti in tasca. L'assunzione di questa droga se la consigliano, cioè se c'è un dibattito, un diverbio al bar per cui uno si scalda un po' troppo, qualcuno interviene e dice prenditi una pasticca che vedrai, prendi una dose da 8 ore, così domattina quando ti svegli è passato tutto, no? E il mondo procede così, indisturbato, apparentemente indisturbato, poiché ci sono delle persone che non si sono adattate a questo mondo, no? Nel tempo, e sono state relegate, come i Pelle Rossa, dentro delle riserve, in isole lontane, in territori che gli altri del mondo nuovo possono visitare solo con permessi speciali, rilasciati dalle autorità, in casi particolari, o per studiare antropologicamente questi uomini strani che non si sono adattati, no? O per fare dei viaggi di turismo. E il romanzo si sviluppa proprio intorno a un viaggio di turismo del genere. Due personaggi di questo romanzo finiscono per fare un viaggio nel Messico e entrano in contatto con una tribù. Accidentalmente succede che vengono a conoscenza di un ex moglie, di una compagna, perché moglie non poteva essere, di una compagna di un grosso dirigente del mondo nuovo, che quando questo dirigente del mondo nuovo aveva fatto a sua volta in passato un viaggio, era stata sequestrata dai Pelle Rossa, era scomparsa, no? E questi nuovi visitatori della riserva entrano in contatto con lei e il figlio, il quale in qualche modo è stato educato dalla donna del mondo nuovo rapita, affinché lui potesse in qualche modo preservare una certa conoscenza antica, Shakespeare, no? Lui ha potuto leggere Shakespeare senza capire molto di che cosa fosse questo Shakespeare, che idee Shakespeare volesse veicolare, no? Però se lo ricorda molto a memoria, interpreta la realtà attraverso frasi di Shakespeare, con slogan di Shakespeare, no? L'incontro fra i due membri del mondo nuovo e questo figlio di misto, no? di un Pelle Rossa non adattato, di una donna sequestrata, è abbastanza sconvolgente, no? per entrambi. Fin tanto che in qualche modo viene portato a Londra, no? che è un centro importante del mondo nuovo, viene portato a Londra e questo poi, siccome lui non si adatta e in qualche modo cerca di questo com'è che si chiamava pure? Mi sembra John, adesso voglio prendere, vorrei dirvi il nome sbagliato, ma adesso me lo ricorderò, penso che sì, John, qualcosa del genere. Siccome lui è un disadattato, mette in crisi anche nelle relazioni che si vanno a sviluppare fra i personaggi, mette in crisi anche questi personaggi, fin tanto che alla fine lui viene, lui tenta, lui è l'uomo di ritorno dal Messico con lui, tentano di sovvertire l'ordine, cercano di provocare i gamma che incontrano nella loro strada, cercano di creare una sorta di rivoluzione, ma la cosa si spegne in sé perché i gamma non capiscono, i gamma sono completamente intontiti, no? Sono deprivati di ogni capacità e addirittura si ribellano contro di questi perché vengono visti come delle figure strane, no? Cosa cercate? Che rivoluzione volete fare? Cosa volete fare? Va tutto bene così, no? C'è il nostro soma, ci sono i nostri rapporti promiscui, eccetera. E questo John viene relegato in una zona periferica, una campagna di Londra, e il romanzo si termina un po' come termina 1984 di Orwell, cioè per quanto quanto tenti, no, di rivoluzionare, il sistema è questo, no? Il sistema è questo e non c'è soluzione, insomma, non c'è un'altra possibilità, non esiste, no? Questo grosso modo è il romanzo, dopo tornerò su come Huxley stesso lo ha rivisto una ventina, trentina d'anni dopo. Perché dicevo che la droga mi porta a un altro libro, che è Le porte della percezione? Perché Le porte della percezione, che è un libretto abbastanza agile, è scritto nel 1954, è un libro che ha ispirato alcuni, sicuramente, questo lo possiamo dire, alcuni gruppi rock che hanno lanciato la controcultura, in particolare il gruppo di Jim Morrison, che ha preso proprio il nome, no, come gruppo dal titolo del libro. Nelle porte della percezione, stringendo, insomma, riassumendo, si fa un'operazione molto, non so se dire sofistica, o intorno a un sillogismo, no, di base, che è questo. Innanzitutto si considera che la creatività tipica degli artisti sarebbe il frutto di una capacità innata, di una particolare elezione però propria degli artisti, no? Non comune a tutti gli uomini, e che li rende capaci di vedere al di là di ciò che i sensi generalmente ci fanno credere come esistenza ultima della realtà. Primo assunto, no? Cioè lui si addentra a prendere degli esempi, dice: chi nella storia ha saputo vedere al di là delle apparenze? I profeti, i santi, no? Gli artisti. Un secondo punto del ragionamento è questo, che la droga, nel particolar caso la mescalina, su di me, dice Huxley, che l'ha provata, dà effetti di percezione alterata, analoghi a quelli che, a suo parere, sono naturalmente presenti nella mente degli artisti. Infatti lui dice: quando io assumevo la mescalina, che cosa vedevo? I contorni, gli oggetti cominciavano a brillare, e quindi io ero proiettato, non vedevo una foglia, vedevo una foglia ma con qualcos'altro, no? La vera essenza della foglia era questo brillio che cominciavo a scoprire grazie alla mescalina. Non diceva: è la mescalina che mi altera il funzionamento dei neuroni, no? Cioè, la mescalina apre le porte alla mia percezione, mi abilita a vedere qualcosa che gli altri, che solo pochi eletti prima di me nella storia, per un qualche misterioso talento che gli altri non hanno, vedevano e potevano vedere. E quindi questo sillogismo come si chiude? Dicendo: beh, ne segue che la droga si presta quale strumento di democratizzazione della capacità creativa. Aggiungo io: allora le scuole cosa servono? A niente. Chiudiamole, tanto basta la droga. Con la droga tutti, e senza esclusione, no, senza escludere la moltitudine dei non eletti, tutti quanti potranno sperimentare la creatività. No? Questo è... Da una parte sappiamo che è una falsità anche scientifica, no? Cioè, perché devo assumere che ponendo un organo a funzionare come non dovrebbe rivelerei la realtà ultima, no? Un fegato che funziona male mi accoppa, no? Mi fa morire, non è che mi porta a un miglior modo di assimilare gli alimenti, così il cervello, se lo faccio funzionare male, funzionerà male, eh? In un certo modo, no? Si può semplificare. Però, quindi c'è questa proposta che è di sua una frode. Però quello che a me interessa rilevare è che questa frode è duplice. Questa frode è duplice. Cioè, il punto più importante è davvero questa la creatività? Cioè, anche quella che senza droga dice essere stata degli artisti, quella era la vera creatività? Cioè, cosa intendiamo per la creatività di quegli artisti o la capacità di vedere al di là delle apparenze dei profeti o dei santi, no? E in che cosa consiste questa creatività? Se la posso replicare con le droghe, allora vuol dire che non è propria di un cervello che funziona normalmente, in qualche modo. Oppure, i cervelli delle moltitudini non elette funzionano normalmente, non sono mai creativi, non possono essere creativi. Allora gli artisti sono dei cervelli naturalmente drogati? Cioè dei cervelli che funzionano naturalmente male? Possiamo dire questo di Leonardo da Vinci? Possiamo dire questo di scienziati che hanno consapevolmente saputo di appartenere a una tradizione che coltivava, no? Coltivava proprio un metodo di scoperta, in qualche modo, no? Che di generazione in generazione speravano di poter passare ai giovani, no? Che li avrebbero dovuti sostituire, no? Per il naturale ricambio delle vite, speravano di comunicare non un segreto per gli intimi, però una maniera di approcciare la realtà, no? Io non credo che possiamo pensare che Leonardo da Vinci si facesse una pera tutti i giorni o uno spinello verso sera, o che se li fosse fatti si sarebbe addirittura avrebbe fatto il triplo di quello che ha pensato. No, non, ci riesce difficile pensare questo. Questo è un po' così. Una riflessione che faccio su questo libro. Chiaramente cosa vediamo poi? Che questo libro ispira Jim Morrison, questo proprio è documentato, cioè, in certi colloqui che tenne con i ragazzi che poi finirono per formare il gruppo con lui, Jim Morrison diceva: io voglio esprimere qualche cosa di nuovo, voglio con la nostra musica, dobbiamo fare una sorta di rivoluzione, no? Un po' come, no? Ci chiede o dice Huxley nelle porte della percezione, no? Quindi vediamo in un qualche modo che il movimento, o una parte se vogliamo, no? del rock and roll, del sesso, droga e rock and roll degli anni, fine anni 60, anni 70, è stato pensato nel 54. E se torniamo anche al 32, già nel 32 in qualche modo, perché un altro aspetto che non vi avevo detto, che viene bene adesso, un'altra caratteristica di questo mondo nuovo è che esiste il cinema odoroso. Nel mondo nuovo c'è il cinema odoroso. Gli operai alla sera e tutti quanti vanno spesso al cinema odoroso. Al cinema è un cinema in cui, assumendo sempre la solita pasticca di Soma, gli spettatori vengono coinvolti da suoni, da odori, da immagini molto romantiche, no? Cioè, gli spettatori sono invitati a sprofondare in un crogiolo di sensazioni e abbandonarsi, no? Dimenticarsi di se stessi, degli altri, no? E questi sono gli spettacoli moderni della Roma antica, no? A cui sono invitati gli spettatori. Ma non esistono più film didattici, non esistono più documentari, non esiste un cinema d'arte come in qualche modo lo possiamo intendere oggi, esiste solo questo tipo di cinema, no? E quindi diciamo che il movimento psichedelico è pensato nel 32, ancora prima che nel 54, quindi 30 anni prima. Bene. Che cosa dice Huxley, tornandoci a ragionare sopra, nel 58, nel ritorno al mondo nuovo? Lui in questo testo, che è un saggio, no, di diversi capitoli, analizza inizialmente quelli che sono i problemi della società del 58, sovrappopolazione del pianeta, che è una minaccia per la democrazia, a suo parere. Il fatto che c'è un capitolo che si chiama quantità, qualità, moralità, dove fa un po' le solite analisi che ha sempre fatto tutto il movimento malthusiano, neomalthusiano, il CAD di Roma, per esempio, a che serve ridurre la mortalità se i tanti che si salvano non sono poi allevati con qualità, no? altri malthusiani dicevano, ma guarda che vantaggio hai fatto nel curare, nell'eradicare la malaria da certe isole col DDT, adesso hai 10 volte tanto bocche da sfamare, che vantaggio è questo? Dicevano così, no? E quindi già anticipa una necessità di organizzare la riproduzione umana, no? Poi un altro problema è la superorganizzazione, quella che lui chiama una superorganizzazione, la concentrazione del capitale, dei sistemi di produzione, insieme a metodi hitleriani della costruzione del consenso, la propaganda industrializzata, no? Tutte cose che lui rappresenta come minacce, e gioca sull'ambiguità, perché in effetti ci sono alcuni aspetti sono minacciosi, no? La propaganda industrializzata, no? Può esserlo, no? Poi passi in rassegna alcuni aspetti che vi ho detto e altri che non vi ho detto del mondo nuovo, e dice che lui non ha inventato molte cose, cioè l'ipnopedia, il condizionamento dei fanciulli e dei feti ancora prima, tramite registrazioni notturne, no, riproduzioni di slogan notturni, è qualche cosa che gli scienziati, gli psichiatri hanno studiato da tempo. L'effetto delle droghe è ugualmente qualcosa che ha interessato moltissimo certi scienziati, il lavaggio del cervello, no? Tutte queste ricerche, l'uso negli spot televisivi dei messaggi subliminali, no? Lui dice: non ho inventato molte cose, ho semplicemente fatto vedere come in qualche modo tutte queste tecniche siano possibili in questo mondo, no? Cioè questo mondo si costituisce di questo, e questo ci deve preoccupare. In questo libro apparentemente lui non sta difendendo il mondo nuovo, no? Non dice vogliamo questo mondo nuovo, dice no, è un mondo nuovo abbastanza preoccupante, lo ammetto. E adesso vi leggo qualche passaggio, no? Fondamentalmente il libro poi si concluderà in una maniera pessimistica. Qualche passaggio ve lo leggo volentieri. Allora, ad esempio, per il tema delle suddivisioni in caste del mondo nuovo, dal capitolo Il lavaggio dei cervelli. Il lavaggio dei cervelli, come si pratica oggi, è una tecnica ibrida che trae la sua efficacia in parte dall'uso sistematico della violenza, in parte dall'accorta manipolazione psicologica. Rappresenta la tradizione di 1984 di Orwell, che sta per mutarsi nella tradizione del mondo nuovo. Sotto una dittatura ben salda e organizzata, i nostri attuali metodi di manipolazione semiviolenta parranno certamente assurdi e grossolani. Condizionato fin dalla primissima infanzia, e magari anche biologicamente predestinato, qui gli embrioni, no, dentro le provette, l'individuo comune della classe media o di quella inferiore non avrà mai bisogno di una conversione e nemmeno di un corso di aggiornamento sulla vera fede. I membri della casta suprema dovranno essere in grado di produrre pensieri nuovi in risposta a situazioni nuove, invece, no? Quelli delle classi gamma, delle classi inferiori, non dovranno preoccuparsi di problemi, ci penseranno solo quelli della classe alfa. Perciò il loro addestramento sarà molto meno rigido di quello imposto a chi avrà il compito non di ragionare, ma solamente di fare e poi di morire, dando il minimo fastidio. Apro una breve parentesi, c'era un sistema anche con cui c'era anche un'eutanasia organizzata. Quando arrivavi a 60 anni che avevi poco utilità per la società, ti mettevano dentro un ospedale della morte però. E i bambini venivano abituati ad andare a vedere i morenti per non avere scrupoli sulla morte o sull'aldilà, eccetera. Come dici? Hai una domanda? La vuoi fare adesso? Dopo. Gli individui della casta superiore saranno sempre esemplari di una specie selvaggia, maestri e guardiani, solo appena condizionati, di una razza di animali assolutamente addomesticati, cioè essere predisposti a violare in qualche modo le regole che tutti gli altri devono applicare, no? Perché devono poterle aggiornare. Proprio perché selvaggi potranno farsi eretici e ribelli, c'è un rischio. Ove questo accada occorrerà liquidarli, oppure riportarli all'ortodossia col lavaggio del cervello, oppure infine, come succedeva nel mondo nuovo, esiliarli in un'isola, dove non possono dar fastidio, se non naturalmente a se stessi. Ma il condizionamento universale dell'infanzia e le altre tecniche di manipolazione e di controllo sono cose dell'avvenire e dovranno attendere le prossime generazioni. Prima che siamo giunti al mondo nuovo, i nostri governanti dovranno accontentarsi delle tecniche transitorie e provvisorie del lavaggio dei cervelli. Questo è un estratto di quel punto. Vuoi fare la domanda adesso?
Sì. Parla, sarà discusso.
La mia domanda penso sia abbastanza, cioè sia una reazione abbastanza comune a quello che stai dicendo, cioè ha scritto questo libro, sarebbe normale pensare che scrive questo libro per ammonire dei pericoli di una società di questo tipo. Cioè io questo non lo conosco bene, ma sicuramente il 1984 lo conosco molto bene e fa così, cioè è chiaro che lui, almeno per quello sappiamo anche di appunto di Orwell, diceva voleva ammonire di una società di questo tipo. Certo, finisce in modo molto pesante, come hai detto tu, senza una via d'uscita, che è già molto pesante, però io voglio capire, a parte tutti i particolari che ci spaventano, eccetera, se lui ci sta ammonendo del problema oppure naturalmente ci sta dicendo che non è così, che invece lui è d'accordo in qualche modo con queste cose, e mi sembra che la tua citazione delle porte della percezione voglia andare in questa direzione, quindi ci puoi spiegare questo collegamento.
Sì, il libro si conclude, anche questo, questa revisione, no, questo passaggio in rivista del mondo nuovo, si conclude in una maniera pessimistica, cioè l'ultimo capitolo è proprio... Il penultimo si chiama Educazione alla libertà e nella sostanza si tratta di un'educazione al malthusianesimo, no? Quindi è necessario ridurre la popolazione mondiale, bisogna lottare, cercare di lottare contro queste forme di superorganizzazione del capitale, però già lì offre pochi strumenti. Nell'ultimo capitolo che si chiama Che fare? Che fare? Non dà risposte, cioè lui dice alla fine, adesso vado a prendere l'ultimo pezzo, dovrei avere preso nota di queste ultime righe, sì, l'ultimo pezzo è interessante, ve lo posso leggere, lui alla fine comunque dice l'importante è provarci, no? L'importante è provare a opporsi a questo progetto, ma non spiega, non ti dà le chiavi per risolverlo eventualmente, no? Non dà un'ispirazione particolare. Questo estratto l'ho intitolato a mio modo Il grande inquisitore contro Cristo, perché c'è un punto in cui proprio parla anche di questo. Allora, libero come un uccello, diciamo noi, e invidiamo quelle creature alate che si possono muovere a piacimento nelle tre dimensioni. Ahimè, ci siamo scordata la sorte del tacchino. Quando un uccello impara a ingozzarsi a sufficienza senza essere costretto a usare le ali, rinuncia al privilegio del volo e resta a terra in eterno. Qualcosa di simile vale anche per gli uomini. Date all'uomo pane abbondante e regolare tre volte al giorno, e in parecchi casi egli sarà contentissimo di vivere di pane solo, o almeno di solo pane e circensi. Alla fine, dice il grande inquisitore nella parabola di Dostoevsky, alla fine essi deporranno la libertà ai nostri piedi e ci diranno fateci i vostri schiavi, ma dateci da mangiare. E quando Alyoskoa Karamazov chiede a suo fratello che racconta la storia se c'era ironia nelle parole del grande inquisitore, Ivan risponde per nulla, egli segna a merito suo e della sua chiesa l'aver vinto la libertà. E così l'aver fatti felici gli uomini. Sì, felici gli uomini, perché nulla, continua l'inquisitore, è mai stato più insopportabile agli uomini e alla società umana della libertà. Nulla tranne l'assenza di libertà. Perché quando le cose vanno male e si dimezzano le razioni, il tacchino terragno rivuole le ali per poi rinunciarvi ancora quando i tempi si faranno migliori e il padrone diventerà più blando e più generoso. I giovani che oggi hanno così scarsa opinione della democrazia, domani, fatti grandi, possono anche combattere per la libertà. Al grido «datemi televisione e bistecca e non mi seccate con le responsabilità della libertà» può sostituirsi, in circostanze mutate, l'altro grido «libertà o morte», vero grido della rivoluzione. Se ci sarà questa rivoluzione, essa dipenderà in gran parte dall'opera di forze sulle quali i più possenti fra i governanti hanno scarsissimo controllo, in parte dall'incompetenza di quei governanti, dalla loro incapacità di usare efficacemente i mezzi che hanno per manipolare i cervelli, mezzi che la scienza e la tecnologia hanno fornito e continueranno a fornire all'aspirante tiranno. Se consideriamo quanto scarsi fossero i loro strumenti e le loro cognizioni, i grandi inquisitori del passato seppero fare assai bene. Ma i loro successori, gli informatissimi dittatori scientifici di domani, sapranno certamente fare assai meglio. Il grande inquisitore rimproverava a Cristo di aver chiamato gli uomini alla libertà e gli dice: «Noi abbiamo corretto l'opera tua, l'abbiamo fondata sul miracolo, sul mistero e sull'autorità». Ma miracolo, mistero e autorità non bastano a garantire in eterno la sopravvivenza della dittatura, aggiunge Huxley. Nella mia favola del mondo nuovo i dittatori hanno aggiunto alla terna anche la scienza. Ovviamente una scienza ridotta, no? Noi diremmo, no? Noi larusciani. E così riescono a imporre la loro autorità manipolando i corpi degli embrioni, i riflessi degli infanti, la mente dei bambini e degli adulti. E invece di parlare solamente di miracoli, di accennare simbolicamente misteri, essi riescono con le droghe a dare ai loro soggetti l'esperienza diretta dei misteri e dei miracoli, a trasformare la semplice fede in conoscenza estatica. Gli antichi dittatori caddero perché non sapevano dare ai loro soggetti sufficiente pane e circensi, miracoli e misteri, e non possedevano un sistema veramente efficace per la manipolazione dei cervelli. In passato, liberi pensatori e rivoluzionari furono spesso i prodotti dell'educazione più ortodossa e più osservante, un fatto che non ci deve sorprendere, perché i metodi usati da quell'educazione erano e sono quanto mai inefficaci. Ma sotto un dittatore scientifico l'educazione funzionerà davvero e di conseguenza la maggior parte degli uomini e delle donne cresceranno nell'amore della servitù e mai sogneranno la rivoluzione. Non si vede per quale motivo dovrebbe mai crollare una dittatura integralmente scientifica. Per adesso qualche libertà resta ancora nel mondo. Molti giovani, è vero, sembrano non darle valore. Ma alcuni di noi credono che senza libertà le creature umane non saranno mai pienamente umane e che pertanto la libertà è un valore supremo. Può darsi che le forze opposte alla libertà siano troppo possenti e che non si potrà resistere a lungo, ma è pur sempre nostro dovere fare il possibile per resistere. Così si conclude il ritorno al mondo nuovo. Quindi, anche quando nell'ultimo capitolo dovrebbe suggerire a coloro che lui vorrebbe proteggere come farlo, sembra dare maggiori istruzioni a chi dovrebbe invece sottomettere la dittatura, in qualche modo. Quindi diciamo che, sì, certo, ha il duplice valore forse, no? Noi lo leggiamo, in qualche modo, lui dice nel Ritorno al Mondo Nuovo, quello che io scrissi in 32 un po' si sta avverando già. Quindi, in un certo modo siamo messi in guardia da una cosa del genere, da un testo del genere, no? Però dalla lettura di questo testo secondo me non possiamo ricavare in modo positivo le indicazioni per superare questa struttura, per superare questo progetto, perché di nuovo non si spiega qui che cosa sia la creatività umana, quale sia lo scopo di, nemmeno in negativo, quale sia lo scopo di questo governo. Cioè Huxley è ossessionato dall'idea di potere in qualche modo, no? Cioè l'elite deve governare il resto, c'è bisogno di un equilibrio, bisogna garantire un costante equilibrio ad ogni costo. Chi fugge, chi esce da questo equilibrio, l'eccentrico deve essere eliminato. noi dal nostro punto di vista un mondo del genere è entropico, no? È un mondo che si suicida in qualche modo. Dal suo punto di vista invece è il segreto per dargli continuità, per dargli eternità. Quindi siamo di nuovo dentro l'utopia di un impero, no? L'utopia dell'impero romano, cioè lui qui sta cercando di trovare delle tecniche moderne per dare all'impero romano e all'impero britannico ciò che non ebbero, quel pizzico, quell'ingrediente in più che avrebbe loro garantito l'eternità in qualche modo. Guardiamo, volendo ancora qualche... Ah, io ho ancora pochi minuti, posso leggervi qualche altro passaggio, ma forse converrebbe che vi leggessi invece qualche passaggio che quasi incidentalmente ho trovato in Edgar Allan Poe, in cui si vede come questo scrittore, altrimenti reputato un po' strano, no? È stato anche filosofo e ha coperto un ruolo abbastanza importante, nonostante gli studi che sono stati fatti in passato da noi. Qui Edgar Allan Poe attacca due scuole di pensiero e ne propone una terza, stanti il problema di che cosa vuol dire essere creativi, cosa vuol dire scoprire, cosa vuol dire indagare la natura e l'animo umano. I passaggi sono questi, il testo è Eureka, una trascrizione di una conferenza che tenne nel 1848 a New York. Prendo degli estratti molto brevi. Per introdurre questa conferenza, Edgar Allan Poe finse di trovare nelle sue mani una lettera, scritta nel 1948, 100 anni dopo, no? Quindi già giocava molto, no? In questo modo. E in questa lettera, questo autore incognito, dice in questa lettera, rivolta a un'altra persona: sapete, caro amico, sapete che è stato soltanto 800 o 900 anni fa che i metafisici hanno per la prima volta consentito ad alleggerire gli uomini della singolare fantasia che esistano soltanto due vie praticabili per la verità? Credetelo pure se potete. Sembra comunque che molto, molto tempo fa, nella notte dei tempi, visse un filosofo di nome Aries e di cognome Tottile, cioè Aristotele. Qui probabilmente l'autore della lettera intende Aristotele. I nomi migliori vengono impietosamente corrotti dopo 2000 o 3000 anni. La fama di questo grand'uomo derivava principalmente dalla sua dimostrazione che starnutire è un'attitudine naturale, grazie alle quali profondissimi pensatori riescono a espellere le idee superflue attraverso il naso. Ma egli ha guadagnato una celebrità di poco inferiore in qualità di fondatore, o a tutti gli effetti come il principale propugnatore della cosiddetta filosofia deduttiva, o a priori. Iniziò da ciò che stabilì essere assiomi, ossia verità evidenti di per sé. E l'attuale ben nota acquisizione, che nessuna verità è di per sé evidente, non inclina affatto il valore delle sue speculazioni. Al suo scopo era infatti sufficiente che le verità in questione fossero assolutamente evidenti. Dagli assiomi egli procedeva logicamente ai risultati. I suoi più illustri discepoli furono un certo Tuclide, leggi Euclide, studioso di geometria, e un certo Kant, olandese, fautore di quella forma di trascendentalismo che, con il semplice cambiamento di una K in una C, possiede ora il suo nome appropriato. Qui dice che Kant gioca con il fatto che Kant con la C significa inaffidabile, non sincero. Bene, questo è per un metodo di indagine, il deduttivo. Poi ce n'è un altro.
Ebbene, Aristotele ebbe gran fortuna fino all'avvento di un certo Hogg, soprannominato il pastore di Ettrick, il quale predicò un sistema completamente diverso che chiamò a posteriori o induttivo. Il suo sistema si basava interamente sulla sensazione. Egli procedeva osservando, analizzando e classificando i fatti, istanze nature, come erano alquanto affettuosamente chiamati, e coordinandoli mediante leggi generali. In una parola, mentre il modello di Aries si basava sui nuomini, quello di Hogg dipendeva dai fenomeni. E l'ammirazione suscitata da questo secondo sistema si dimostrò talmente grande che, fin dal suo primo presentarsi, Aries sprofondò in un totale discredito. Tuttavia, un po' più avanti procede nel dire che, in tempi più recenti, le due filosofie arrivano a contendersi con equilibrio lo spazio, no, delle discussioni intellettuali. E qui veniamo all'ultimo passaggio in cui appunto Poe attacca entrambi i due metodi e presenta qualcosa che appunto in un qualche modo ci apre la strada a concepire il concetto di creatività vera e propria. Sempre dalla lettera: a questo proposito, mio caro amico, non emerge in tutta la sua evidenza la schiavitù mentale di questi bigotti per il loro Hog, che poi sarebbe Bacone, e Aries che, nonostante l'eterno discutere dei loro sapienti e maestri sulle vie della verità, nessuno di essi capitò, nemmeno incidentalmente, in ciò che noi ora percepiamo così distintamente, come la più ampia e la più diritta di tutte le semplici vie e la meglio praticabile, la grande strada, la maestosa via del coerente. Non è meraviglioso che abbiano omesso di dedurre dalle opere di Dio la considerazione affatto vitale che una perfetta coerenza non può essere altro che un'assoluta verità? Quanto sono stati limpidi, quanto rapidi i nostri progressi da che abbiamo formulato questa proposizione. Grazie a lei l'indagine è sempre stata strappata alle talpe del terreno e consegnata quale dovere, piuttosto che quale obiettivo, agli autentici, ai veri, ai soli veri pensatori, ai dotti uomini dall'immaginazione ardente. Costoro, i nostri Keplero, i nostri Laplace, speculano, teorizzano, sono questi i termini. Potete dunque immaginarvi l'urlo di disprezzo con cui queste parole sarebbero state accolte dai nostri progenitori se fosse stato loro possibile vedere sopra le mie spalle quel che scrivo? Lo ripeto, i Keplero speculano, teorizzano, e le loro teorie sono semplicemente corrette, ridotte, filtrate, emendate, poco a poco, dai residui di incoerenza, finché in fondo non si mostra evidente una coerenza libera da condizionamenti, una coerenza che anche i più stolti ammettono, poiché è coerenza, come verità assoluta e incontestabile. E qui arriviamo veramente a una sorta di sorpresa. Ho pensato spesso, amico mio, continua questo autore anonimo della lettera, che mille anni or sono questi dogmatici devono essersi vessati anche per determinare con quale delle loro due decantate strade i crittografi potessero risolvere i cifrari più complessi, o con quale di esse Champollion guidò il genere umano a quelle importanti e innumerevoli verità da così tanti secoli sepolte nei geroglifici fonetici egizi. In particolare, non avrà procurato qualche disagio a questi bigotti il dover determinare con quale delle due strade loro si pervenne alla più rilevante e sublime delle loro verità, la verità, la gravitazione? Newton le dedusse dalle leggi di Keplero. Keplero ammette che queste leggi le indovinò. Queste leggi, la cui indagine dischiuse al maggiore degli astronomi britannici quel principio, la base di tutti i principi fisici esistenti, seguendo il quale varchiamo immediatamente il nebuloso regno della metafisica. Sì, queste leggi vitali Keplero le indovinò, il che è come dire le immagino. Se gli avessero chiesto di indicare quale delle due strade, induttiva o deduttiva, avesse percorso per raggiungerle, la sua risposta sarebbe potuta essere: ma non so niente delle strade, ma conosco il meccanismo dell'universo, eccolo qui, l'ho compreso nel profondo della mia anima, l'ho raggiunto mediante la sola intuizione. Ahimè, povero vecchio ignorante, qualche metafisico non avrebbe potuto dirgli che la sua cosiddetta intuizione non era altro che la convinzione prodotta dalle deduzioni o dalle induzioni, i cui processi erano talmente oscuri da aver ripudiato la sua coscienza, eluso la sua ragione o disatteso la sua capacità d'espressione? Ah, un vero peccato che qualche filosofo morale non l'abbia illuminato a riguardo di tutto questo. Ecco, sì, questo è quanto Po ci dice e in un qualche modo questa contrapposizione fra il metodo di Keplero e degli altri, benché appunto non sia facile dire che cosa è la creatività, ce ne dà un'idea, un esempio per quanto vago, e beh, questo può essere, non può essere che l'inizio per una, per un'ulteriore indagine che ci permette di approfondire meglio questo concetto.